Vorrei parlare un po', fratello Giuseppe, della notizia molto triste della morte di Luc Montagnier, che è stata anche un mistero. Cosa è successo? Perché prima è stato annunciato in alcuni giornali molto piccoli che Luc Montagnier è morto, poi i giornali grandi lo hanno smentito dicendo no, questa è una notizia falsa, non è vero. E poi dopo 2 o 3 giorni è apparsa la notizia ufficiale in tutti i giornali che è vero. Luc Montagnier è morto. Questa settimana, martedì, è morto. Nessun giornale specifica la causa della morte.
Nessuno lo sa, cioè
Nessuno lo
è
specifica.
una cosa tabù, evidentemente gatta e cicova qui. E lui, Montagnier, è quello che ha isolato l'AIDS e ha fatto tante altre cose meravigliose, ha fatto progressi con l'AIDS. Così. Lui era un cattolico, no?
È
Francese,
cresciuto cattolico, sì.
che cosa ha fatto? Lui ha detto che ha accantonato, abbiamo sentito, che ha accantonato la fede cattolica per darsi alla scienza, no? Però è un uomo che ha vissuto i valori cristiani, perché
Sì.
anche la religione in Francia è morta, lo sappiamo tutti, che è morta, stravolta,
Vero.
seppellita. Quindi capisco che tanta gente, tanti figli di Dio lì buttano via la religione, però no, non buttano via i valori cristiani. E quindi questo qua è una persona, diciamo. Poi la sua morte è come è morto così, praticamente. Sono troppe e strane le morti di quelli che hanno una cosa in comune. Cioè dare fastidio a chi, voi sapete chi, del nuovo ordine mondiale. E queste morti cominciano ad essere un po' troppe. Troppa gente che sono contro il nuovo ordine mondiale, che non si fanno bustare l'aria, muoiono. Troppa gente che va in TV nel mondo, in diverse nazioni, che parlano contro l'ordine mondiale, poi muoiono.
Sì.
Un colpo di cuore, questo che oggi sa la scienza molto avanti, eh? Cioè la scienza può infettare, i scienziati anticristo possono infettare chi vogliono col cancro. Uno va in ospedale a farsi fare una visita medica, gli prelevano il sangue e lo infettano di cancro. E quindi state attenti, state molto attenti.
Sì, è tutto molto strano perché è vero che aveva una età avanzata, però nello
E
stesso
quanto aveva?
tempo 89 anni.
89.
Però era molto sano.
Vitale.
Era molto sano nel senso che non ha dichiarato che ha qualche problema di salute per stare a casa, stare in letto. Infatti viaggiava tanto, era sempre in televisione. Da pochi giorni o 2 o 3 settimane è stato a Milano in una grande manifestazione. Quindi sembra una persona abbastanza sana. Però quello che il giornale dice è che, da quanto sappiamo, Luc Montagnier doveva testimoniare il 12 febbraio al Grand Jury che procede per i crimini contro l'umanità da questa pestilenza. Le testimonianze degli esperti iniziano sabato 12 febbraio.
E guarda caso è morto.
È morto l'8
Ah,
febbraio.
molto molto opportuna questa
Questa è
morte.
un'iniziativa dell'avvocato tedesco Reinhard Fulmich, che abbiamo sentito di questo, e quindi lui era uno dei testimoni.
Sì, quindi voglio dire questo, perché sto parlando di questo, fratelli? Perché è una cosa che i fratelli hanno bisogno di ascoltare. Per quale motivo? Il motivo è che, fratelli, dobbiamo esercitare molta prudenza, va bene? Come vi esponete, come ci esponiamo contro i dinosauri del nuovo ordine mondiale, va bene? In primo Pietro 5 e 8 la parola ci avverte, e lo possiamo leggere, Angela?
1 Pietro 5,8. Siate sobri e vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Va bene?
1 Pietro 5,8.
Quindi sì, abbiamo potere sopra il diavolo, ma se uno cammina fuori dallo spirito o fa cose sbagliate, va bene, beh, può arrivare il tempo di essere un martire, d'accordo. Però attenzione che se non è il vostro tempo di essere martiri, dovete camminare nello spirito, in preghiera, con prudenza, con saggezza, perché i tirannosauri del nuovo ordine mondiale, che sono le multinazionali, che sono i potenti, distruggono tutto e tutti sul loro cammino. Cercate di non farvi trovare davanti a elefanti che caricano. Trovatevi un albero, l'albero ne mettetevi dietro. Va bene? E non vi illudete, fratelli. Cioè, sto dicendo questo per Cosa c'è, Angela?
Spider, big one.
C'è Angela che si è precipitata. Scusate, facciamo interruzione. C'è Angela, l'hai preso? Dice un grosso ragnone, ha detto. Ecco, scusate, fratelli, qui siamo in America, in campagna, anche scorpioni. Quindi.
I don't like spiders.
Però no, non vi attaccano, non vi mordono. Cioè.
No, but it was big and ugly.
Va bene, grazie signore.
Keep on.
L'altra sera eravamo lì sotto gli alberi a vedere le stelle, che abbiamo acceso un fuoco, abbiamo fatto delle salsicce così sul fuoco. E Angela suonava con la chitarra, scusate questa piccola distrazione. Angela prese la chitarra, ci cioè, a suonare, poi anche io. E suonavamo sotto le stelle, i fratelli cantavano. E è stato molto bello, vero Angela? E c'era,
sì.
E c'era uno scorpione lì, che,
yeah.
E c'era proprio uno scorpione lì, fratelli. Chi è che si è alzato? Per
Debbie.
Deborah?
Debbie.
E Deborah, lei è sotto segno dello scorpione, lei tra l'altro, ma i scorpioni non gli piacciono.
It's true, yeah.
E allora è stata una bellissima quella, vero, l'altra sera?
Mm-hmm, sì, was so relaxing.
C'è un albero grandissimo qui, è stato molto bello. Scusate la distrazione. Beh, il ragno l'hai preso, possiamo continuare, Angelina?
Please.
Dove eravamo? Che i tirannosauri delle multinazionali, dicevo.
Sì.
Che attenzione che quando gli animali come i dinosauri caricano, non trovatevi davanti al loro cammino. E non è che per paura del diavolo, no, il diavolo sotto i nostri piedi, però attenzione che non vi mettete sotto i suoi piedi, quindi usare, cioè una macchina che va veloce, spostati, no? Certo Dio ti protegge, ma se non usi saggezza, ciao, ti vengo a portare i fiori al cimitero, quindi usare saggezza, va bene? E io volevo dire questi fratelli, appunto parlando di queste strane morti che stanno avvenendo, che ci deve, questo vi deve insegnare come usare la saggezza, come predicare, quando, come, va bene? Quindi per favore prestate attenzione che avete bisogno di molti, molti di voi hanno bisogno più di altre. Quindi volevo dirvi questo, non vi illudete fratelli di poter combattere contro questi tirannosauri al loro stesso gioco, non dovete competere con i loro colpi di coda, le loro zampe, i loro denti, no. Dovete combattere con le armi dello spirito, non mettetevi davanti al dragone con i denti aperti. Apocalisse 12, 3, 4, 5 dice il dragone si piazzò davanti alla donna per divorare il bambino appena nato. E allora cosa fece Giuseppe e Maria? Saggi, presero il bambino e se andarono in Egitto. Allora, quindi e non vi illudete di poterli vincere il loro stesso gioco. Cioè, qual è il loro stesso gioco? Cioè, il legalismo, le leggi che loro stessi si sono creati ad hoc. Quando potete, fatelo, usate le leggi per difendervi. Paolo diceva, io sono romano, d'accordo, ma sì, ha usato Roma, d'accordo, una volta, un paio di volte. Però però lui non confidava in Roma. Quindi sì, usate il legalismo se volete, ma toccate fuga, cioè toglietevi di mezzo, andate al vostro rifugio in Italia, fuori dall'Italia. Io sto pregando sulle recenti dittature che hanno dittature moderne, recenti, cos'è che hanno insegnato? Le dittature hanno insegnato qualcosa, che hanno insegnato che le leggi, il legalismo possono essere facilmente usate come copertura dei criminali dittatoriali al potere per macchinarci sotto, cioè usano le leggi come copertura, l'ha fatto Hitler, lo fanno i dittatori. E infatti vediamo oggi intorno, i ricchi diventano più ricchi, quelli al potere diventano più potenti, gli indiavolati diventano più diabolici, usano le leggi per la gloria del diavolo, per perseguitare, come succede oggi con questa pandemia, ci sono questi caproni che hanno arraffato del potere, non lo vogliono mollare, muoiono, non lo mollano. Guarda Trudeau in Canada, non vuole mollare il potere, questo qua, un'elite, questo è un anticristo. Allora voglio dirvi, non confidate nelle leggi. Sì, le leggi dicono, ma a loro non interessa niente che le leggi dicono, lo trovano sotto il fugio. Le leggi dicono non puoi obbligare uno a farsi bucare, però loro dicono che okay, non ti obblighiamo, però ci vuole il gipazzo per andare a bere il caffè. Quindi il diavolo trova, capito, non ti può prendere così, ti prende cos'ha. Quindi non perdete tempo, va bene, a cercare le leggi. usatele se volete, se potete, ma è pericoloso mettersi in rotta di collisione con questi dinosauri, mostrisauri, diavolisauri, come vogliamo chiamarli. Meglio fare, come dice Giovanni 8, Angela, meglio fare alla maniera di Gesù. Com'è che faceva Gesù? Vai al verso 59. Com'è che Gesù si comportava davanti ai tirannosauri del suo tempo? Ce n'era uno romano e poi ce n'era uno religioso. Due ce n'erano dei tirannosauri.
Giovanni 8.
I farisei, poi c'era anche Roma.
8:59.
Sì.
Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8:59.
Capito? Qui abbiamo Gesù. Non credo di sbagliarmi che Gesù non era uno che pauroso.
No.
Assolutamente.
No.
Neanche spaventato, neanche la croce l'ha fermato. E perché si nasconde? A me mi dicono, ci sono delle capre, zizzani a internet, mi dicono, perché Giuseppe non fa vedere la sua faccia? Io sono a radio, perché fa vedere la mia faccia a te? Proprio le capre devo farla vedere. E sono a radio, che sono alla TV, perché tu non hai nessun diritto di vedere la mia faccia. Te lo posso dire, è brutta, non c'è niente di speciale. Va bene? Gesù si nascose e uscì dal Tempio. E come Gesù si nasconde? Gesù si nasconde. E che c'ha da nascondere? È un criminale? Chiedilo a lui. Cosa avrebbe detto le capre che oggi vediamo in internet, i falsi fratelli? Falsi fratelli, più che capre sono falsi fratelli. Internet, fratello Giuseppe, voilà. Va bene, cosa avrebbe detto questi falsi fratelli che Gesù si nasconde? Andiamo a Proverbi 22.
Proverbi 22, 3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, 3.
Bene, altre Bibbie dicono gli stolti tirano avanti. Io non ho paura di morire, sì, bravo. Va bene, quindi facciamo la maniera di Gesù, non confidiamo nelle leggi dell'uomo, nessuno vince una guerra perché è potente, io sono potente, ho le leggi dalla mia parte, non vinci la guerra così. Guardiamo la sciagurata America che da quando lei ha abbandonato Dio sta solo perdendo una guerra dopo l'altra, cioè dal 45 in poi. Va bene? E quindi anche noi, se vogliamo vincere, non sarà con la forza delle leggi o del legalismo del mondo, vedi Montagnier che gli è successo, no? E altri come lui, ma dobbiamo, come fra Gesù, a volte nascondersi, dobbiamo spostarsi. Infatti frate Giuseppe leggermente io opero in privato, perché voglio campare un po' più a lungo, se permettete, perché come se vuoi predicare tutto il Vangelo, tutta la verità, devi stare attento, perché ci sono i lupi e i falsi fratelli che cercano, capito? È venuto qui un lupo una volta e non sapeva dove abitiamo, però si andava in giro, mi hanno detto che andava in giro a informarsi, datemi l'indirizzo. Vabbè, quando tu hai scoperto l'indirizzo, vabbè, faremo una litigata alla porta, dentro non ti faccio entrare, tutto lì, mi fa perdere tempo. Perché andava in giro a investigare gli altri fratelli e per sapere il mio indirizzo. Perché ti interessa il mio indirizzo? A me non mi interessa il tuo. Ti ricordi il falso fratello?
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, sì, che ecco. Poi c'erano fratelli che sapevano l'indirizzo, però non hanno rivelato niente.
Ci sono dei fratelli dolci che sapevano dove vivevamo, abbiamo invitato qui e detto no, non te lo diamo l'indirizzo. E perché? Voi, anche voi siete come lui. Quindi, fratelli, le lezioni che abbiamo imparate noi, dovete studiarle anche voi. Noi abbiamo imparato queste lezioni e dovete impararle anche voi. E il motivo che la nostra radio continua è appunto perché per queste regole che abbiamo, che le capre non le invitiamo a casa. Ma da un po' di anni nessuno completamente, perché è troppo complicata la cosa.
Ma a questo punto, quando vediamo cosa succede anche a questi grandi nomi di fama internazionale come Luc Montagnier, non c'è da meravigliarsi se operiamo così.
Capito? Perché c'è gente, ha detto Gesù, che chiunque vi ucciderà, cos'è in Giovanni 16, 1 e 2, dice, chiunque vi ucciderà crederà di rendere servizio a Dio. Quando Giuda tradì a Gesù, credeva di fare un servizio a Dio liberando Israele di un falso profeta. E allora, se vogliamo vincere, fratelli, se vogliamo la vittoria nel cammino, nel messaggio, nella vita che Gesù ci ha dato, a me e a voi, vinceremo non con la forza delle leggi, del legalismo del mondo, ma con la saggezza di Dio. Vinceremo con la sua saggezza e potenza. Vinceremo solo se ubbidiamo alla guida della sua parola. Il che significa, a proposito di questo, che dobbiamo imparare ad ascoltare la sua voce. Nessuno di noi, potete scriverlo se volete, potrà attraversare la tribolazione se non ha imparato due cose: o ascoltare la voce di Dio, o seguire uno che l'ascolta, o seguire un pastore che è in contatto con Dio, può essere io, può essere un altro, non stiamo innalzando nessuno qua, o ascoltare direttamente, o seguire uno che ascolta. C'era Barnaba e Saulo e Paolo, e alla fine smesso di litigare e Barnaba ha deciso di né ascoltava la voce di Dio e né voleva ascoltare più l'unto di Dio. Paolo, hanno litigato, Atti capitolo 15, hanno litigato e Barnaba se n'è andato, è sparito dal libro degli Atti. Il compagno, uno dei due compagni più gloriosi del libro degli Atti di Paolo, che era Sila e Barnaba, è sparito perché non ha voluto seguire l'uomo di Dio, Paolo. Quindi o segui l'uomo di Dio, che ce ne sono diversi nel mondo, non è che ci sono, oppure devi ascoltare da Dio la sua parola. La mancanza di entrambi cade nella fossa. Per grazia di Dio, noi figli di Dio non camminiamo nella paura. Abbiamo Cristo nel cuore, combattiamo nello spirito e con il suo coraggio. Bene. Ma la nostra guerra nello spirito, la battaglia contro l'anticristo, la battaglia per superare la tribolazione, è una battaglia nello spirito. Le guerre non si vincono, non le vincono le armate a Brancaleone, non le vincono gli eroi che muoiono quando alla prima mitragliata. Perché sì, c'è il tempo per i gloriosi martiri e non sono contrario ai martiri, no, gloria a Dio per quello. Ma di regola le guerre non si vincono con i caduti, con i cimitieri pieni di soldati morti eroicamente. Non si vincono così le guerre. Gloria a quei soldati che sono morti eroicamente. Ma non andate a cercare di farvi beccare dalle armi del nemico. Ma le guerre si vincono di regola con quelli che sopravvivono per continuare a combattere. Va bene? Quindi, se vogliamo avanzare, dobbiamo prendere nota di quale strategia sta usando il nemico. Io voglio parlare di quest'uomo Montagnier, che secondo me è stato, secondo me, ognuno la pensa come gli pare, secondo me è stato un martire. Il suo nome era troppo grande per soffocarlo con le solite facce di medici alle TV, sai, quei medici alla TV imbustare il latte delle multinazionali, no? Era troppo grande, era troppo di carattere, era un uomo del suo calibro e di carattere, non erano riusciti a bustarellarlo, troppo integro. E allora avete capito che è successo. Questo è fin dove posso arrivare, perché c'è un computer che ci controlla, che ci censura, e di più è meglio non dire. Sai che siamo sotto computer qui, no? Computer che non so dov'è, da qualche parte, Google di qua o di o Microsoft di là, c'è un computer che ci controlla, non solo a noi, ma a chiunque, a loro non gli sta bene. Quindi posso finire sto pensiero, Angela?
Sì.
Va bene, siamo sotto censura qua, quindi cercate di capire cosa stiamo cercando di dire, speriamo che così possiamo continuare almeno fino al marchio della bestia, cioè, dopodiché, Angelina, i fratelli sono invitati a venire a trovarci per attendarci. Dove, Angela? Su qualcuno dei monti.
Non sappiamo dove.
Su qualcuno dei monti qui intorno, i boschi, eccetera.
Ah, okay.
E possiamo dire che chi ne ha desiderio comincia a scrivere?
Sì.
Scrivete se avete desiderio, non sarà oggi, non sarà domani.
Di andare nei boschi?
Sì, andare nei boschi e fare un accampamento come gli zingari. Capito? Accendere un fuoco. Va bene, e passare così la tribolazione, che viene la, Viene il tempo che la donna nel deserto dovrà andare nel deserto. Il deserto non è Sahara, ma può essere un bosco, un monte, un casolare, una casa in campagna. Va bene, fratelli? C'è una scrittura qua, vuoi andare ai Proverbi 10?
Sì.
Proverbi 10, cosa diceva Salomone? Verso 14.
Proverbi 10, 14. I saggi tengono in serbo la scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. Proverbi 10, 14.
Quindi Salomone diceva che lo stolto è sempre a un passo prima della rovina imminente. Però i saggi tengono in serbo la scienza. Cos'è la scienza? Saggezza di Dio, di discernimento di Dio, e la fede di Dio, che in questo tempo della fine sono molto, molto, molto importanti. Ripeto, saggezza, discernimento, fede. Sono molto più importanti, voglio dire, fratellini pentecostali, Dio li benedica, molto più importante delle lingue, va bene? Lo Spirito Santo opera molto di più attraverso saggezza, discernimento, fede, che non le lingue. Perché le lingue usate a sproloquio non valgono niente. Va bene? Ma il dono di profezia, la saggezza per profetizzare, che vuol dire guidare, che vuol dire discernere, che vuol dire... Però poi c'è il dono della fede. Questo è quello che ci guiderà nella tribolazione. Saggezza, discernimento, fede e, Angelina, profezia. Questi sono i quattro doni invisibili che più avrete bisogno in quello che viene. I doni visibili, guarigioni, miracoli, lingue, quelli sono i meno importanti. Perché quando ci saranno degli inganni nella tribolazione, non sono il dono dei miracoli che uno lo zoppo cammina, il cieco vede, non sono le grandi profezie. Tu puoi profetizzare, però se non c'è la saggezza, profetizza la persona sbagliata. E allora, fratelli, usiamo questi doni e non finiremo sotto i piedi del leone. Primo Pietro 5:8. Alleluia.
Ti leggo una scrittura bellissima.
Fratelli, scrivete se avete domande. Angela è appostata vicino agli email.
Sì, un messaggio da parte di Giuseppino. Una scrittura solo su questo soggetto riguardo...
E quando l'ha mandato Giuseppino?
L'ha mandato adesso. Esattamente un minuto fa. E dice, riguardo ad essere attenti a come muoversi contro i dinosauri, Amos 5:13.
Ah, leggiamolo.
Ecco perché in tempi come questi il saggio tace, perché i tempi sono malvagi.
Wow.
Amos 5:13.
Gloria a Dio.
Molto adatta questa scrittura.
Grazie Signore. A questo punto ho illustrato un po' il background, il sottofondo della situazione. Qual è il prossimo passo, Angela?
È di mettere in pratica quello che stiamo imparando.
Più specificatamente?
Ricevere istruzioni dal Signore, dallo Spirito Santo, per muoverci nel modo giusto.
Ecco, quindi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo. Cioè, praticamente il modo corretto di camminare adesso noi, di essere noi adesso, nella volontà di Dio, è immaginare che sei nella tribolazione. Io quando andavo a evangelizzare le strade, va bene, decine di anni, e il Spirito Santo mi diceva, vedi quella persona che evangelizzi, una persona, fai conto che sono 50 milioni. Stai parlando a un TV, radio, eccetera, che sono milioni. E andavo da questa persona singola e gli profetizzavo, gli chiedevo se voleva salvarsi, gli parlavo delle profezie del Vecchio Testamento, l'Apocalisse e tutto. E io così ho imparato la mia teologia, l'ho imparata così, di persona in persona, in persona, in persona, in persona, uno alla volta, due alla volta, un gruppetto. Ho imparato così. Lì è stato quello là. Poi ho imparato anche da tanti cristiani meglio di me, che sapevano la Bibbia meglio di me, che evangelizzavano meglio di me, eccetera. Ho imparato così, piano piano. Fino a quando l'aquilotto, il Signore, mi ha buttato fuori dal nido, ho dovuto volare da solo e sto volando, gloria a Dio. Quindi dovete fare così. Dobbiamo mettere tutto il cuore quando evangelizzate una persona. Non aspettate che avete una radio in 60 nazioni. Attaccate con una persona, mettere tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente per dargli Gesù. Voi sentirete la gioia dentro, perché quando fate così una gioia entra. sentite una in questo momento, mentre sto parlando, sento una gioia che mi entra. E spero che la sto trasmettendo, spero che la sentite anche voi, scriveteci, la sentite questa gioia, la sentite la presenza di Gesù, la sentite lo Spirito Santo che vi ama, che vi benedice, Gesù che vi abbraccia, lo sentite, fratelli? So che molti di voi lo sentono. Scrivetemi e ditemi, così che non mi sento solo uno qua a gridare nel deserto. Amen?
Amen.
Allora chiediamo lo Spirito Santo.
Sì, amen.
Signore, cosa facciamo?
Grazie Gesù.
Sì, Spirito Santo, parlaci. Signore, dacci, Signore, aiutaci a usare il dono di profezia che ci hai dato quando ricevemmo lo Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Parlaci, Signore.
Amen.
Perché abbiamo tante pecorelle che ascoltano. Questa. Comunque la mia guida, la guida che sento nello Spirito, con la mia piccola antenna dallo Spirito, sento che il Signore sta dicendo questo alla nostra piccola missione. E qui c'è un piccolo messaggio da parte di Gesù. Angelina, posso darlo?
Sì, grazie. Sì.
Grazie, Signore. Signore, ti benedico, Signore. Mi aiuti con le scritture, vero?
Sì.
Grazie. Allora, dice Gesù, amati, voi siete parte del mio esercito. Siate sempre pronti ad essere miei testimoni, a evangelizzare la mia salvezza, dove e quando io vi ispiro. E il mio Spirito Santo vi ispira. Vi ispira ogni giorno. Accogliete la sua ispirazione e segnali. Che nessuno dei miei figli usi il motivo della tribolazione e della difficoltà che vengono come scuse per non dare la mia salvezza a quelle pecorelle speciali che io vi causo di incontrare. Vi sono dei momenti in cui dovete rimanere saggiamente in silenzio, riservati, ma non con tutti, perché io vi parlerò al cuore. Sentirete i miei dolci sussurri del mio Spirito Santo che vi stimola a chi dare la mia parola ed innalzare la mia salvezza. Quando l'innalzerete, questa sarà la vostra unzione e potenza, quando innalzerete il mio nome e la mia salvezza, coi perduti. Alleluia. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Amen. Amen.
Ora, riguardo alla scomparsa di quest'uomo che abbiamo parlato in questo programma, della sua morte, ho sentito il seguente. Da parte del Signore. Gesù dice, lui ha svolto il suo corso, ha corso la gara, non ha temuto per la sua vita ed ha proclamato fedelmente il messaggio di verità che gli avevo affidato. Gli avevo rivelato le macchinazioni del nemico e lui non ne ha avuto paura, ma ha proceduto con il mio messaggio per le mie pecore. Io ho dato a ciascuno dei miei figli il mio messaggio. Ma quante poche staffette portano la mia testimonianza. Il mio messaggio, quanti pochi lo portano. E quanti muoiono senza aver ascoltato il messaggio di verità e di salvezza. E questo a causa di una chiesa infedele che si vergogna di me. Ma per voi che mi temete, amati figli, voi che ubbidite alla voce della mia parola, è scritto.
Isaia 50, 8 a 10. Vicino è colui che mi giustifica. Chi mi potrà accusare? Mettiamoci a confronto simultaneamente. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro diventeranno logori come un vestito. La tignola li roderà. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Isaia 50, 8 a 10.
Anche se ora, ancora per poco, dovete camminare nelle tenebre prive di luce, Io vi dico, confidate, attendete per il mio compimento delle mie promesse.
Abacuc 2, verso 3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Abacuc 2, verso 3.
Il mio profeta si attardò un giorno. Aveva un appuntamento con un re, ma si attardò. Il re Saul. Il re non volle aspettarlo, era in ritardo. E per questo peccato perse il regno e morì suicida. Non volle aspettare il mio profeta.
Vedi 1 Samuele capitolo 13 e capitolo 31.
E ora dico alla mia fedele chiesa sposa, non fatevi prendere da fretta paurosa, aspettate per il profeta del mio Spirito Santo, perché la visione è per un tempo già fissato e si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà, perché i miei tempi non sono quelli dell'uomo. E a volte dovete attendere con pazienza fino a che giunga il momento della mia perfezione e del mio compimento. E allora capirete che così era giusto. E voi mi loderete e mi direte, giusto sei, o Signore, e giusti sono i tuoi tempi di salvazione. Ma quanto buia sarà la fine dei malvagi, i figli del maligno che combattono ora i miei figli. A loro io dico.
Isaia 57, 3 e 4, e 20 e 21. Voi avvicinatevi qua, figli della incantatrice, discendenza dell'adultero e della prostituta. Alle spalle di chi vi divertite? Verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua? Voi non siete forse figli di ribellione, progenie della menzogna? Verso 20. Gli empi sono come il mare agitato, quando non si può calmare e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Isaia 57, 3, 4, 20 e 21. Isaia 50, 11. Ecco voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi. Questo avrete dalla mia mano, voi vi coricherete nel dolore. Isaia 50, 11. Giobbe 27, 13 a 23. Ecco la parte che Dio riserva all'empio, l'eredità che l'uomo violento riceve dall'Onnipotente. Se ha figli in gran numero, sono per la spada. La sua discendenza non avrà pane da sfamarsi. I superstiti sono sepolti dalla morte e le vedove loro non li piangono. Se accumula l'argento come polvere, se ammucchia vestiti come fango, li ammucchia, sì, ma se ne vestirà il giusto. E l'argento l'avrà come sua parte l'innocente. La casa che si costruisce è come quella del tarlo, come il capanno che fa il guardiano della vigna. Va a letto ricco, ma per l'ultima volta. Apre gli occhi e non è più. Terrori lo sorprendono come acque. Nel cuore della notte lo rapisce un uragano. Il vento d'oriente lo porta via ed egli se ne va. Lo spazza in un turbine dal luogo suo. Dio gli scaglia addosso le sue frecce senza pietà, per quanto egli tenti di scampare ai suoi colpi. La gente batte le mani quando cade, fisca dietro a lui quando lascia il luogo dove stava. Giobbe 27, 13 a 23. Salmi 11, 5 a 7. Il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Zolfo e vento infuocato sarà il contenuto del loro calice. Poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia. Gli uomini retti contempleranno il suo volto. Salmi 11, 5 e 7. E Giobbe 17, 9. Il giusto si attiene saldo alla sua via. e chi ha le mani pure si fortifica sempre più. Giobbe 17,9.
Consolatevi con queste parole.
Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Io mi aiuto, viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele, non sonnecchierà né dormirà.
Il Signore mi proteggerà quando